Una forma infettiva di cancro ha colpito le cozze dell'Atlantico. Una forma di cancro che colpisce le cozze si comporta come un patogeno, è infettivo e le nostre attività commerciali ne favoriscono la diffusione. Il tumore, come è noto, è uno dei grandi mali del nostro secolo, ma se c'è una cosa che sappiamo a riguardo e che ci rassicura è che non è infettivo, chi si ammala di cancro ma non rischia di trasmetterlo a chi gli sta intorno. Non tutti gli animali sono altrettanto fortunati, il diavolo della Tasmania, per esempio, sta per estinguersi anche a causa di una forma infettiva di cancro facciale, e lo stesso vale per i cani e il loro tumore venereo. Ora dobbiamo aggiungere i mitili alla lista. Uno studio del Pacific Northwestern Research Institute di Seattle ha dimostrato che diverse specie del genere Mytilus, quindi la cozza comune e i suoi parenti, soffrono di una forma di neoplasia che si può trasmettere da un esemplare all'altro. Oltretutto la patologia si sta diffondendo a macchia d'olio nell'Oceano Atlantico. I tumori resistono alle terapie come le malattie infettive agli antibiotici. È cominciato tutto in Canada. I primi mitili malati scoperti nelle acque della British Columbia sono dei Mytilus rosulus. Il team di ricerca è andato a caccia di altre cozze con patologie simili, scoprendole sia nella specie Mytilus edulis, che vive nei mari della Francia, sia in Mytilus chilensis, costa atlantica e pacifica del Sud America. La vera sorpresa, però, è arrivata quando i ricercatori hanno scoperto l'estrema somiglianza genetica tra le tre forme di tumore, che quindi hanno con ogni probabilità un'origine comune. Il giro del mondo. Il cancro infettivo delle cozze, dunque, è nato in Canada e da lì ha cominciato a diffondersi nei mari dell'emisfero settentrionale. I mitili, però, sono assenti dalle zone equatoriali, come ha fatto la malattia ad arrivare fino alle regioni meridionali del Sud America. La risposta siamo noi, ovviamente. La spiegazione data dai ricercatori è che alcuni esemplari malati siano finiti nelle stive di navi da carico, viaggiando per migliaia di chilometri e portando con loro il patogeno. Ologrammi interattivi in stile Star Wars creati con onde sonore. Video, ecco i primi ologrammi 3D che si possono vedere, udire e toccare, creati con una trappola di ultrasuoni LED colorati e una pallina di polistirolo. Una farfalla che batte le ali, un pianeta Terra rotante, un conto alla rovescia dipinto a mezz'aria, sono alcuni degli ologrammi realizzati grazie a una nuova tecnologia messa a punto nei laboratori dell'Università del Sussex, la prima a produrre immagini tridimensionali interagenti, che oltre ad essere visibili si fanno sentire e toccare senza bisogno di visori in realtà aumentata. Quanto a complessità siamo ancora lontani dagli accurati appelli virtuali della principessa Leia Star Wars. La tecnologia alla base del multimodal acoustic trap display MAT, questo il nome del dispositivo, ha poco a che fare con la fantascienza e molto con la scienza della percezione. Gli scherzi della vista. MAT prende ispirazione dalla tecnologia dei vecchi televisori, spiega Ryuji Hirayama, primo autore dello studio pubblicato su Nature. Il nostro prototipo usa una particella colorata che si muove così rapidamente ovunque nello spazio tridimensionale che l'occhio nudo la percepisce come un'immagine a mezz'aria dotata di volume. Il dispositivo crea un campo 3D di ultrasuoni che fa levitare una pallina di polistirene un paio di millimetri di diametro. In passato c'è chi ci ha provato con la cellulosa. Questo minuscolo pennello illuminato da fasci di luce LED colorata viene fatto muovere talmente velocemente da tracciare la forma di un oggetto in meno di un secondo. A questa velocità l'occhio umano non riesce a percepire il movimento della pallina, ma solo la forma completa che disegna nell'aria. Controllando il campo di ultrasuoni è possibile produrre anche effetti sonori e accompagnamenti musicali per le immagini animate, oltre che permettere allo spettatore di sentirle nelle proprie mani o interagirvi come se si potessero toccare. Il team ha creato persino l'ologramma di un pulsante da schiacciare. Vi mostro il progetto. Per comprendere l'effetto basta ricordare che anche se non udibili, gli ultrasuoni sono pur sempre onde meccaniche che trasportano energia attraverso l'aria, chiarisce Sri Subramanian tra gli autori. Il prototipo dirige e incanala questa energia, che può poi stimolare le nostre orecchie per i suoni, o la nostra pelle per la percezione. Potenziato e migliorato, il dispositivo potrebbe essere sfruttato come sistema di visualizzazione in molte professioni, dall'architettura alla ricerca archeologica, nonché rivoluzionare le future comunicazioni multimediali. Superman e Record a Focus Live. Che cosa è successo nel secondo giorno di Focus Live a Milano? È la giornata dei record al Focus Live. Record umani, tecnologici e ambientali. I primi a salire sul palco sono stati tre persone che a loro modo sono dei fenomeni. Umberto Pellizzari, apneista e recordman, Walter Villadei, cosmonauta, e Andrea Stella, velista. Il pubblico non perde una parola durante il racconto emozionante di Pellizzari, che ha ricordato la sua discesa a 150 metri di profondità quando il cuore batte lentissimo, i volumi dei polmoni si riducono e il respiro aspetta, aspetta e aspetta ancora prima di rimettersi in funzione. Dalla profondità del mare allo spazio, Villadei, che è uno dei cosmonauti italiani che si sta preparando per andare nello spazio, sottolinea quanto impegno, studio e capacità serve per addestrarsi in sistemi complessi. E poi Andrea Stella, velista paraplegico a seguito di un'aggressione quando aveva 20 anni, capace di donarsi a chi ha più bisogno. Ogni anno 1000 persone con disabilità vivono sulla mia barca l'esperienza della traversata atlantica. Tre storie esemplari di esseri umani fuori dal comune. C'è anche la natura che sorprende a Focus Live quando prendono la parola tre scienziati per spiegare la biologia e i suoi misteri, Ferdinando Boero, Graziano Fiorito e Paolo Magni. Tuttavia al festival è anche la tecnologia a dare il ritmo, perfino all'ora di pranzo. La cucina del futuro arriva con lo chef Alessandro Negrini e i pizzoccheri alla valtellinese preparati assieme a un assistente molto speciale, l'intelligenza artificiale e il suo archivio di ricette inesauribili basato su giallo zafferano. L'intervista a Alessandro Negrini. L'alimentazione è stata poi al centro dell'intervento di Carlo Mangini, direttore marketing, comunicazione e sviluppo commerciale consorzio del formaggio parmigiano reggiano, che ha spiegato il patto stretto con i consumatori per un prodotto sostenibile basato sui valori del territorio, dell'ambiente, della comunità e del benessere dell'animale e dell'uomo. Un volo cadente sul futuro dei videogame con uno dei massimi esperti, Paolo Paglianti, ha fatto un check sulla salute dell'informazione televisiva nel corso del quale Carlo Gorla, responsabile sviluppo format della Direzione Generale Informazione di Mediaset, e la giornalista Sara Scorpati, hanno chiarito che nel 2029 la programmazione sarà sempre più performante, riusciremo a raggiungere l'utente in maniera sempre più puntuale, mentre il nemico da battere saranno le fake news. Meteo e fake news. Notizie false come quelle che vorrebbero i cambiamenti climatici una pura invenzione. È bastato sentire il meteorologo Luca Mercalli per capire invece che l'emergenza c'è e che dobbiamo porre rimedio al più presto. L'intervento di Luca Mercalli. Di certo l'era digitale ha le sue ombre. Giovanni Poggi, docente di telecomunicazioni all'Università di Napoli Federico II, ha spiegato cosa c'è dietro la parola deepfake, ovvero la diffusione di video e foto contraffatti, ma più veri del vero, sono solo la punta di un iceberg. Siate gelosi dei vostri dati, non fidatevi ciecamente di quello che vedete, ha esortato. Ma cosa succede nei laboratori più avanzati del mondo? Ce lo hanno spiegato i ricercatori di IBM che a Zurigo lavorano sui computer quantistici, mentre l'intelligenza artificiale si è presentata sul palco del festival con la faccia di un piccolo robot, pronto a introdurre l'evento dedicato alla robotica. A Focus Live è anche tempo di risate. Ne hanno strappate tante al pubblico del festival, sia Furio Consel, matematico, vedi video qui sotto, sia Saverio Raimondo, attore e stand-up comedian, che ha chiuso la seconda giornata spiegandoci perché il 2029 ci farà morire, dal ridere, 22 novembre 2019. Google e Ascension, il Nightingale Project. Che cosa c'è da sapere di Nightingale e dell'interesse di Google per i dati sanitari di 50 milioni di americani? E che cosa c'entra Google con la salute? Nel 2014 Larry Page, uno dei fondatori di Google, durante un suo intervento a Vancouver, in Canada, aveva dichiarato che sarebbe straordinario se tutti i dati sanitari dei pazienti fossero rilasciati e archiviati in un unico database per contribuire alla ricerca medica. 5 anni dopo la sua azienda sembra averlo preso in parola perché secondo un articolo pubblicato qualche giorno fa dal Wall Street Journal Google avrebbe iniziato a raccogliere le informazioni mediche di oltre 50 milioni di cittadini americani. Il guaio è che l'ha fatto a loro insaputa, è ormai tristemente noto progetto Nightingale dal nome di Florence Nightingale 1820-1910. fondatrice dell'infermieristica moderna. Le persone coinvolte in questo nuovo data affair sarebbero tutti pazienti di Ascension, il secondo più grande network americano di ospedali, centri di cura e laboratori di analisi, un'azienda da 158.000 dipendenti che fattura oltre 23 miliardi di dollari. Un nuovo data gate, Ascension, secondo quanto riportato dal quotidiano di New York, avrebbe iniziato nel 2018 a condividere con Google cartelle cliniche, risultati degli esami, diagnosi, ricoveri, interventi e prescrizioni di farmaci. Per farne che cosa? Al momento non è chiaro, ma in compenso le ipotesi sono tante. Ascension, che ha tra i suoi obiettivi dichiarati anche quello di migliorare le condizioni di salute delle classi più povere e di ridurre i costi per l'accesso alle cure mediche degli americani, potrebbe aver scelto di utilizzare Google come partner tecnologico per riorganizzare il suo immenso database e per analizzare i dati per scoprire, per esempio, aree di miglioramento nell'erogazione dei propri servizi. Una così grande quantità di dati clinici potrebbe essere impiegata da Google e Ascension anche per addestrare un sistema di intelligenza artificiale che possa aiutare i medici nella diagnosi precoce, nella messa a punto di nuovi farmaci e di protocolli di cura innovativi. Alla salute di Google. La salute è un elemento che influenza pesantemente il comportamento delle persone offline, ma anche online, e Google, come altri giganti della rete, vive anche di pubblicità. Se i dati di questi 50 milioni di americani finissero fuori controllo e venissero utilizzati in maniera impropria, per esempio per desumirne lo stato di salute e veicolare loro pubblicità ad hoc, secondo quanto dichiarano i portavoce di Google e di Ascension, questo non può accadere. È vero che queste informazioni sensibili sono effettivamente nei server di Google, ma sono criptate e Google non può accedervi né utilizzarle per le proprie attività economiche. Resta il fatto che negli ultimi mesi Google ha mosso diversi passi nel mondo della salute e dei dati sanitari. Nel 2020 completerà, per 2,1 miliardi di dollari, l'acquisto di Fitbit, azienda specializzata nella produzione di orologi e bracciali che tracciano il sonno e l'attività fisica. E nel 2017 ha acquisito Synosis Health, una startup di Seattle che ha realizzato un paio di app in grado di monitorare battito cardiaco e respirazione grazie alla fotocamera e al microfono dello smartphone. La partnership tra Ascension e Google è comunque finita al centro di un'inchiesta da parte del Dipartimento di Diritti Civili del Ministero della Salute americano, che verificherà il rispetto delle normative e delle leggi sulla privacy. Vedremo che cosa ne verrà fuori. 21 novembre 2019, Rebecca Mantovani. Il ritmo dello spazio, intrecci di arte e scienza. Il ritmo dello spazio, intrecci di arte e scienza in mostra a Pisa, dove artisti internazionali interpretano i temi della fisica contemporanea. Parlare di scienza attraverso il linguaggio dell'arte è ciò che si propone la mostra Il ritmo dello spazio, da Marconi alle onde gravitazionali, allestita al Museo della Grafica di Pisa, aperta fino al 8 dicembre. Artisti noti sulla scena europea e internazionale riuniti nel gruppo Universe 20, che comprende scienziati, architetti, filosofi, interpretano con opere e installazioni i temi più complessi della fisica contemporanea, da Nobel a Nobel. Il primo richiamo storico è a Guglielmo Marconi, che dalla stazione di Coetano, nei pressi di Pisa, accese via radio le luci della gigantesca statua di Cristo Re a Rio de Janeiro, il 12 ottobre del 1931. E naturalmente ci sono le onde gravitazionali, quell'eccezionale conferma sperimentale, nel 2015, delle teorie di Einstein, che ha poi portato all'assegnazione del premio Nobel per la fisica nel 2017. Le suggestioni dell'arte. Proprio il padre della teoria della relatività affermava che tutte le discipline e forme di conoscenza altro non sono che rami di uno stesso albero, e in linea con questo pensiero si muove la mostra. L'intento non è didascalico, non c'è intento di spiegare o insegnare, ma di suggerire tramite i lavori degli artisti concetti sfuggenti, in particolare quelli legati alla controintuitiva concezione dello spazio-tempo nella teoria della relatività. Più in generale, in questo incontro tra arte e scienza si cerca di riflettere da un punto di vista emotivo sulla natura dell'umanità immersa nel cosmo. La scienza è gestione dell'incertezza, afferma Stavros Katsanevas, fisico, direttore dell'European Gravitational Observatory e curatore della mostra, e l'arte è vista come un aiuto in questa ricerca di senso. Gravity Dance, per esempio, suggestiva opera dell'artista americana Liliane Ligin, che ha collaborato anche con la NASA e le cui opere sono esposte tra l'altro alla Tate, al British Museum e al Victoria and Albert Museum di Londra. È un disco di stoffa nera del diametro di 5 metri, controllato da un motore che ruota sempre più vorticosamente, evocando il movimento cosmico delle particelle atomiche, dei pianeti, delle galassie e il ritmo incessante delle forze che avvicinano e allontanano. Thomas Saraceno, inventore di una tecnica che realizza precisi modelli in 3D di ragnatele tramite la tomografia laser, paragona il lavoro del ragno alla trama del nostro universo, vasta rete cosmica vibrante in cui sottili filamenti, le galassie, le trame di energia, si alternano al vuoto. Un'installazione a cura dell'INFM rappresenta in forma sperimentabile il modo in cui ogni corpo dotato di massa, anche il più piccolo, influenza lo spazio-tempo. È lo spettatore che con il suo corpo può deformare e incurvare lo spazio, proprio come fanno le stelle e i buchi neri, e persino generare onde gravitazionali virtuali. 20 novembre 2019, Chiara Palmerini.